www.redijo.it e la storia continua. Uomini serpenti e dame bianche. Un rapido e imperfettissimo cenno delle leggende di uomini draghi sarà stato sufficiente a far comprendere quanto spesso sono la viscida spoglia di un serpente che debba vedersi nelle novelle un uomo degradato, ma anche quanto non sia detto espressamente. Appunto perciò diffuse in Germania la credenza che un rettile, accolto pietosamente nel letto, assume la forma di un bel giovane. E lo Froschkönig, non appena entrato nel letto della fanciulla, che pure non lo accoglie benevolmente, anzi lo butta via con mala grazia, riappare quale che era prima dell'incanto, un giovane di piacevoli forme. Novella questa che appartiene al medesimo ordine dei miti, giacché nelle saghe germaniche le trasformazioni avvengono indifferentemente verso il serpente o un drago, come verso il rospo o la rana. Tra le leggende tedesche ha per noi uno speciale interesse il ciclo delle donne bianche, che nei tre baci di un prode cavaliere trovano la liberazione, non già necessariamente dalla forma serpentina, ma dalla triste condizione in cui si trovano per la loro esclusione dalla fede cristiana. Esse ripongono tutte le loro speranze di arrivare alla salvezza nell'avversarsi di certe circostanze quasi impossibili. È uno dei soliti esempi di scommesse. Colui che riuscirà a salvarle baciandole dovrà essere stato nella culla fabbricata col legname di una tenera erba che ora pullula nella fessura di una certa antica torre. E in altre condizioni stranissime aggravano la difficoltà di una simile fortuna. Altre rimandano a mille anni la speranza che nasca il Salvatore. Altre saranno libere quando potranno baciare un bambino non ancora battezzato. In una novella il giovane eroe si accinge a liberare la graziosa fanciulla con i tre baci. La prima volta la bacia come una giovinetta umana, la seconda come un mostro metà donna e metà serpente. E non può compiere l'opera perché non sa vincere la sua ripugnanza, quand'ella è divenuta interamente un rettile. Qui la trasformazione serpentina è strettamente associata a una classe speciale di personaggi fantastici. E questo è il caso in cui, dalla frequenza esclusiva di un genere di metamorfosi, si possono trarre conclusioni significative. Ma quando? E a questo accenna la novella del Rousseau, e i numerosi racconti simili al Froschkönig. Si tratta di re, di principi, di fanciulle prettamente umane decadute allo stato di rettili, e queste trasformazioni non hanno un valore e un significato mitico diverso dai cambiamenti di uomini in porci, in cavalli, in corvi, se non che servono a mostrarci ancor meglio quanto sia diffusa e prevalente l'idea di un rettile come tipo di bestia immonda. E quel che è più a spiegare, così come spesso in un mostro o in un amico umano, si è attribuito il modo di agire che è tipico del drago e viceversa. Che il mago, l'orco, la strega, le fate si scambiano nome e indoli, ma non deve sorprenderci, ma è assai più notevole che vengono a confondersi personaggi di origine umana ed altri essenzialmente animaleschi. Un caso tipico di questa confusione è nella novella di Leon Bruno, nella quale, come fu raccolta da Imbriani, un serpente marino chiede il fanciullo, mentre nella redazione in versi non men popolare di quella, la parte del serpente passa a un corsaro nel Pappagaddin, che conta tre conti. Un mago tiene stretta la bocca della principessa, ma nella versione di Sala Paruta il mago diviene un serpente setticipite, il quale in fin dei conti è un giovane incantato e tale appare la notte solennemente, finché sette cacciatori non rompono la magia, tirando contemporaneamente sulle sette teste, beh, certo per impedire che dalle superstiti si riproducono via via le morte. www.redigio.it e la storia continua.